la situazione in Siria è sempre stata un po' in equilibrio, cioè non si è mai arrivati al prevalere di diciamo di una forza militare nei confronti di un'altra, proprio perché era un campo di battaglia un po' di tutte le potenze, no, regionali e mondiali anche, per cui insomma sono processi anche complicati da leggere. Bisogna vedere la Russia, insomma non darei Assad così per spacciato da un giorno all'altro. E sicuramente quello che è evidente è che la Turchia sta in qualche modo approfittando di questa situazione per risolvere quello che insomma già veniva accennavate voi prima, da una parte il risultato delle elezioni e non solo le forze curde ma anche altre forze della sinistra interna alla Turchia parlano proprio di un vero e proprio colpo di Stato in seguito alle elezioni, no, di giugno di quest'anno, in cui insomma, ricordiamo, l'obiettivo di Erdogan era quello di avere la maggioranza assoluta per insomma cambiare la Costituzione, per diventare insomma avere una forma molto più autoritaria di potere. L'affermazione del HDP, il partito curdo, gli ha negato questa possibilità. Quello che sta avvenendo oggi è un vero e proprio colpo di Stato.
E lui l'ha dichiarato apertamente, perché leggevo delle dichiarazioni di Erdogan dove lui diceva apertamente questo.
Sì, adesso mi ricordo se Erdogan o Davutoglu, mi sembra che il ministro, il primo ministro, dicevano niente di tutto quello che sta succedendo oggi sarebbe successo se avessimo preso 400 seggi in Parlamento.
Esattamente.
che è appunto in maniera evidente un colpo di Stato, sia con la rottura della tregua e i bombardamenti al PKK, alle zone della guerriglia curda, sia con gli arresti di massa di tutta la sinistra curda e non solo, con sindaci e vari militanti di HDP, sia proprio con la creazione di un clima interno che io credo sia un po' la cosa più minacciosa e anche più interessante, no, da leggere di quello che sta succedendo e può succedere in Turchia. Negli ultimi due giorni sono stati attacchi, oltre 100 attacchi alle sedi del HDP, fatte da forze diciamo della destra, sia nazionalista che islamista, sia da parte di militanti stessi dell'AKP, del partito di Erdogan, che hanno assaltato appunto le sedi sia delle DP sia delle altre forze curde, sia episodi di razzismo anticurdo, aggressioni e via dicendo nelle varie città. E quindi insomma da un lato si sta, io credo, verificando un po' una polarizzazione, no, all'interno della Turchia, molto pericolosa per certi versi. Era qualcosa che già insomma qualche mese fa qualcuno ventilava, no? Soprattutto dopo durante la resistenza di Kobane, quando ci fu quella sollevazione di tutte le, certo, le città curde e allo stesso tempo attacchi da parte di milizie, forze paramilitari islamiste attaccate, appoggiate dalla polizia e dai fascisti turchi. Insomma, oggi vediamo da un lato, anche di fronte all'escalation della guerra, segnali in questo senso, cioè da un lato appunto il riprendere di un razzismo anticurdo e delle aggressioni, dall'altro episodi in cui, non so, gli stessi militari in alcuni funerali hanno criticato Erdogan dicendo che alla fine mandano a morire i giovani i turchi, però loro se ne stanno seduti nei palazzi con le guardie del corpo. Quindi segni diciamo di alcuni cedimenti anche sia nell'esercito sia nelle famiglie dei militari, che insomma dopo decine e decine di perdite causate dagli attacchi del PKK incominciano un po' a cedere. E dall'altro nelle città del sud-est della Turchia, maggioranza curda, è in atto una vera e propria guerra civile, cioè ormai c'è il coprifuoco in diverse città. In diversi quartieri si scavano trincee per non far entrare la polizia e l'esercito, per difendersi dallo stato d'assedio e il coprifuoco. Nella zona di Gevere, di Akkari, dove c'è stato nell'ultimo fine settimana un attacco del PKK contro un convoglio che ha fatto una trentina i soldati morti, erano quasi un mese che i guerriglieri controllavano insomma, tutte le strade del circondario, dopo di che c'è stato un attacco insomma, con mezzi pesanti contro le città, per farci un'idea che Verva, che Yuptsekova, la polizia sta sparando, cioè con i mortai sparano dalla caserma di polizia che è dentro la città contro gli altri quartieri, cioè, sì. È tutta una situazione che gli altri quartieri scavano le trincee per non farli uscire. Insomma, è una situazione proprio di
A proposito di molte delle cose che stai dicendo, Daniele, noi ti invitiamo, se puoi, a rimanere sintonizzato sui 105.250, come invitiamo gli altri ascoltatori e ascoltatrici, perché avremo proprio un compagno da Istanbul che ci racconterà alcune di queste cose. Cosa sta succedendo in alcuni quartieri che ormai sono, come tu raccontavi, autodifesi, dove si moltiplicano gli attacchi, dove si sta assistendo a quella che giustamente definivi una polarizzazione. Io invece volevo chiederti sul fronte diciamo della guerra, sul fronte iracheno, siriano, se tu registri, come dire, i mass media hanno dato molta enfasi ai raid aerei turchi, in realtà si assiste a varie incursioni già da un po' di tempo, sono già stati molti gli attacchi nelle zone cosiddette di guerra contro i curdi. Si registrerebbe come novità il fatto che sembrerebbe che fosse qualche anno che non si assisteva a un intervento di terra. Tu hai notizie più o meno?
Io su questa cosa dell'intervento di terra in Iraq, sinceramente non ho visto, non ho letto notizie se non insomma, in un sito. Insomma, credo che sia, se c'è stato, credo, almeno per come l'ho visto fino adesso, credo sia stato uno sconfinamento abbastanza limitato, insomma, perché insomma, sono ormai decenni che la Turchia fa incursioni, certo, aeree bombardando le retrovie del PKK, insomma tutta la zona del nord Iraq o la regione autonoma curda in cui i guerriglieri del PKK hanno le loro basi, insomma le zone diciamo liberate da loro, però non si, insomma, sono zone in cui sembra proprio difficile che l'esercito turco riesca ad entrare con mezzi pesanti. Sono stati colpi d'artiglieria dal confine, appunto caccia, che sono andati a bombardare fino alle zone di Kandil, che sono abbastanza più arretrate, insomma sono più sul confine con l'Iran. E, insomma, probabilmente c'è stato un qualche sconfinamento, ma insomma per quello che mi sembra, credo sia ancora qualcosa di molto limitato. Non mi sembra che sia possibile in questo momento diciamo un'operazione di terra seria in grande stile, anche perché sono zone insomma di montagna proprio abbastanza impervie, in cui è proprio difficile entrare con i carri armati, e altrimenti non è che entrano con insomma due blindati. Insomma, non mi risulta molto questa cosa qua. Sicuramente c'è negli ultimi due mesi, insomma da fine luglio, una
c'è
ripresa,
stato un intensificarsi, diciamo.
Come?
C'è stato un intensificarsi degli attacchi turchi.
Sì, certo, sì, questo sì.
Dentro tutto questo rimangono, diciamo, i programmi che erano stati delineati per il mese di settembre sulla città di Kobané.
Sì, dice rispetto alla solidarietà internazionale.
Sì, alle chiamate, sì, alle iniziative che erano previste.
Sì, era stata appunto indetta questa carovana in occasione dell'anniversario, appunto il 15 settembre di un anno fa, e quando è cominciato l'assedio da parte delle forze dello Stato Islamico contro la città di Kobane, e l'inizio della resistenza, insomma tutto quello che sappiamo, e appunto in occasione dell'anniversario è stata indetta questa iniziativa proprio per far pressione sulla Turchia per l'apertura delle frontiere, per permettere insomma una solidarietà, quindi il passaggio di aiuti umanitari, di materiali per la costruzione e quant'altro, insomma per permettere la ricostruzione di Kobane, che ricordiamo dopo la liberazione ha continuato a subire un embargo pressoché totale. Poi c'è da dire che insomma questa iniziativa è stata mantenuta e sicuramente importantissima, perché insomma la politica della Turchia non è sicuramente cambiata. Nel frattempo, da quando è stata indetta, sono cambiate molte cose, perché quello che diciamo prima, insomma, la guerra, l'intensificarsi della guerra contro tutto il Kurdistan da parte dello Stato turco.
Gli attentati dentro Kobané, anche sì.
Come?
Gli attentati a Kobané, su Ruč.
Gli attentati a Kobané, certo, su Ruč, ma anche che per certi versi, almeno per come la leggo io, anche un po' la causa del. Della maggiore aggressività della Turchia, le forze dell'Unità di Difesa Popolare del Rojava sono riuscite a conquistare tutta la zona tra il cantone di Kobané e il cantone di Cizre, quindi dando un'unità insomma territoriale ai cantoni, per cui collegando anche con il Kurdistan federale e insomma aprendo diciamo un'altra via di passaggio per Kobané. E questo è ciò che, se vogliamo, rappresenta la minaccia più grande anche per la Turchia, no? Cioè, per altri versi, io credo che questa guerra sia anche stata scatenata dalla paura della Turchia, che è quello che l'esperimento del Rojava, da un lato, dilagasse in tutto il Kurdistan siriano, quindi riuscisse a cacciare via l'ISIS dalle frontiere, quindi rompendo insomma le vie di collegamento tra Turchia e Stato Islamico, dall'altro quindi chiudendo tutta la frontiera e proprio concretizzando quello che Erdogan diceva la peggior minaccia, no? Quello di un'entità terrorista sui suoi confini, cioè lui chiamava così l'autogestione in Rojava, ed è qualcosa che avrebbe sicuramente diciamo influenzato e stimolato anche i curdi di Turchia a praticare la stessa via, no? Che è quello che si sta poi verificando anche nel Kurdistan turco dopo gli attacchi, cioè le città di cui parlavamo prima, in cui si sono formate milizie di autodifesa, si sono trincerati, non fanno più entrare i soldati, stanno dicendo per noi lo Stato turco non ha più nessuna legittimità di governarci, e dichiariamo l'autogoverno, e insomma chiaramente ispirandosi al modello del Rojava, quindi insomma anche un po' questo, no? Lo scontro in atto. E comunque sì, mi sono un po' poi perso. L'iniziativa appunto è comunque fissata il 15, ci sarà una carovana, c'è cioè una delegazione da vari paesi europei e non solo, che si concentreranno lì nella settimana tra il 12 e il 19, se non sbaglio, e insomma andando a Suruc, il posto dove c'è stato l'attentato in quest'estate, e cercando di fare una pressione sulla Turchia appunto per l'apertura delle frontiere. Tra l'altro contestualmente ci sarà la manifestazione a Milano, perché proprio quella settimana lì, cioè dal 14 che è lunedì fino al venerdì o sabato di quella settimana, all'Expo di Milano sarà la settimana dedicata alla Turchia, e si prevede la visita di Erdogan, che non è ancora sicura al 100%, però sicuramente o Erdogan o comunque una rappresentanza istituzionale della Turchia ci sarà, per cui insomma dalla comunità curda di Milano a insomma un po' tutta la solidarietà che si è espressa in questi ultimi mesi e anni in Italia, hanno dato appuntamento a Milano per una manifestazione lunedì pomeriggio alle 18:30, piazza San Babilo.